Cari fratelli e sorelle, questa che abbiamo letto, che avete appena ascoltato, cioè il testo di questa meditazione, è una preghiera. Anzi, una preghiera nella preghiera. È due volte una preghiera. E siccome è una preghiera, dovremmo ascoltarla pregando. Solo in preghiera è possibile permettere a questa preghiera di entrare dentro di noi e a noi di entrare in questa preghiera. Questa preghiera non è rivolta ai discepoli. Spesso ascoltiamo queste parole come se fossero rivolte a noi, come se qui Gesù ci esortasse a essere uniti gli uni agli altri, come cristiani, a superare le tante divisioni che ci sono purtroppo non solo nel mondo ma anche nella Chiesa, tra le Chiese e in ogni singola Chiesa. Tante divisioni di tanto genere, di tanta natura. Allora sembra che qui Gesù ci esorti a superare le nostre divisioni. Ma questa non è un'esortazione rivolta a noi, è una preghiera rivolta a Dio. E perché non è una preghiera o un invito, un'esortazione rivolta a noi? Perché Gesù non ci sta chiedendo come discepoli di essere uniti. Non lo sta chiedendo a noi, lo chiede a Dio. Perché lo chiede a Dio? Perché sa che è inutile chiederlo ai discepoli. Sa che è inutile sperare che i discepoli siano capaci di restare uniti. Noi sappiamo dall'Evangelo che i discepoli saranno uniti solo nella fuga, solo quando, dopo l'arresto di Gesù, tutti indiscriminatamente lo abbandoneranno. Tutti scapperanno. Gesù non sarà crocifisso tra due discepoli, ma tra due ladroni. Nessuno sarà con lui. Tutti lo lasceranno solo. Ecco la bella unità di cui siamo capaci. Ma anche prima di questo epilogo tragico della storia di Gesù e dei discepoli con lui, anche prima i discepoli non erano e hanno dimostrato in tanti modi di non essere in grado di essere unite. Vi ricordate, ad esempio, dopo il secondo annuncio della passione, quindi in un momento in cui i discepoli avrebbero dovuto pensare a questa tragedia imminente, che cosa fanno i discepoli? Leggiamo che questionavano tra di loro per sapere chi fosse il maggiore. Quindi anche prima i discepoli si dimostrano incapaci di essere uniti. Ecco perché Gesù non chiede a loro la loro unità, la chiede a Dio, non perché non voglia che i suoi discepoli siano uniti, lo vuole, e come? Anzi, è il suo ultimo desiderio, cioè quello fondamentale, quello principale. Ma Gesù sa che i discepoli non sono capaci di essere uniti e per questo non lo chiede a loro, anche perché possiamo aggiungere questa altra nota, non è neppure sicuro che i discepoli desiderino veramente essere uniti. Gesù lo desidera, ma i discepoli, chi lo sa? Appunto, come ho detto, tra loro questionavano su chi fosse il maggiore. Ecco quello che interessa veramente i discepoli. Non l'unità, ma il primato. Il primato. Ciascuno vuole essere il primo, il più bravo, il più in vista, il più importante, il più tutto. E l'unità doveva finire. Ma se qualcuno vuole unirsi a me, va bene, lo accetto, si può fare. Ma che io debba unirmi a un altro, a uno diverso da me, questo non va tanto bene. Non è così ovvio e non è neanche detto, essere sincero, che veramente io ci tenga tanto a essere unito a uno diverso da me. Sto tanto bene nel mio nido, nella mia tradizione, nella mia chiesa, nelle mie abitudini, nelle mie idee, mi son fatto il mio habitat, ma perché dovevo abbandonare tutto questo e incamminarmi verso l'ignoto, verso l'altro, che non so neanche bene chi sia e che cosa mi possa riservare? Ecco perché Gesù non rivolge a me questa preghiera per l'unità. Non la rivolge neppure a noi che siamo qui a Garbaoli per partecipare a un campo ecumenico che è stato creato proprio per cercare l'unità. Vuol dire che qualcuno vuole l'unità. Sì, c'è qualcuno che vuole l'unità. A cominciare dalla nostra unità, ma questo qualcuno non è sicuro che siamo noi, col nostro cuore sempre diviso tra quello che siamo stati finora, cattolici, protestanti, ortodossi, tutti ben sistemati, tutti ben adagiati nella nostra tradizione, nella nostra diversità. Ci siamo affezionati a questa diversità. Ci rincrescerebbe doverci rinunciare e temiamo che in questa unità la nostra diversità se ne vada perduta. Quindi questo qualcuno che vuole la nostra unità c'è, ma non siamo necessariamente noi, è Lui, è Gesù che vuole la nostra unità, ma proprio perché la vuole non la chiede a noi, perché sa che non siamo in grado di fornirla, ma la chiede a Dio. Abbiamo dunque capito una cosa, che se vogliamo davvero la nostra unità, non dobbiamo chiederla a noi stessi, neppure a noi stessi insieme, perché noi non siamo capaci di realizzarla. Dobbiamo, come Gesù e con Lui, chiederla a Dio. E se noi veramente facciamo nostra questa preghiera di Gesù, se veramente la diciamo come Lui e con Lui, allora entriamo in un territorio sconosciuto, di cui nessuno ci aveva mai parlato. Una terra che non conosciamo, perché guardate che anche nella storia della Chiesa, sono 20 anni, si dice di solito che nel primo millennio la Chiesa era unita. Non è vero, no, non era unita neanche nel primo millennio, ma vi dirò di più, non era unita neanche nel primo secolo. E anche nel primo secolo, non parliamo degli altri che sono venuti dopo. La Chiesa non sa che cosa sia l'unità. Io non so se voi lo sapete, io non lo so. È un territorio sconosciuto, una terra ignota nella quale Gesù ci chiede di entrare e di camminare. Territorio sconosciuto anche perché l'unità non è stato un tema della predicazione di Gesù e del suo insegnamento. Praticamente non ne parla mai, tranne in questa preghiera sacerdotale, in questa preghiera conclusiva del quarto Evangelo. Ma Gesù, non c'è nessuna parabola, ad esempio, che abbia come tema l'unità. E questo, appunto, è anche un motivo per cui noi siamo disarmati, siamo sprovveduti davanti a questo tema. Gesù ha parlato invece, questo sì, non di unità, ma di divisione. Vi ricordate la parola tagliente, impressionante, che Gesù ha pronunciato: non pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra, sono venuto a portare non pace, ma divisione, perché sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, e così via, e così via. Ma non solo, Gesù, fin da quando era bambino, ancora di 8 giorni, vi ricordate questo episodio impressionante, bellissimo, del vecchio Simeone che prende in braccio questo bambino di 8 giorni e pronuncia su di lui una parola che deve aver spaventato sua madre, i suoi genitori, perché dice: questi sarà posto a caduta e rialze, rialzamento di molti in Israele. Di lui ci si scandalizzerà. Scandalizzare nel Nuovo Testamento vuol dire dividere, vuol dire che gli uni credono e gli altri rifiutano di credere. Ma qui questo Gesù che divide ha diviso la coscienza di Israele. Divide anche l'umanità. Qui prega per l'unità. Ora, quando sentiamo questa parola, naturalmente, tanto più in un campo ecumenico come il nostro, pensiamo immediatamente all'unità della Chiesa, che, come ho detto, abbiamo perduto, si può dire, dall'inizio, quasi, e non ancora ritrovata, anzi, sembra lontana. E c'è persino chi pensa che sia impossibile, ma non Gesù, non Gesù. Prega per l'unità perché ritiene che sia possibile. Non una possibilità dei discepoli, l'ho già detto, ma una possibilità di Dio. Per questo si rivolge a Dio. Soltanto tu puoi unire questi discepoli. Soltanto tu puoi realizzare quell'unità che loro neanche conoscono. Neanche sanno che cos'è, neanche immaginano, possono neanche immaginare che cosa sia l'unità. Soltanto tu la puoi creare. Oppure, naturalmente, questa unità ci fa pensare, oltre che all'unità della Chiesa, tra le Chiese, anche all'unità dell'umanità, che ne ha un bisogno immenso, perché sappiamo quali terribili, spaventose divisioni lacerano il corpo dell'umanità. Ma la preghiera di Gesù non riguarda in primo luogo né l'unità della Chiesa né l'unità della umanità. E allora di che cosa parla? Qual è il tema? Il tema è l'unità dei discepoli con Dio. L'unità con Dio, non l'unità tra di loro, che naturalmente è implicita, ma non è quello l'oggetto della preghiera. Non l'unità tra di loro, tra di noi, che potremmo anche farla, questa unità. Se veramente volessimo, se veramente ci fosse una volontà nelle chiese di essere unite, ma si farebbe. Non è così impossibile. Non è. Ma appunto non è detto che lo desideriamo, non è detto che lo vogliamo. Allora, dunque, questo è il tema. Non l'unità tra di noi, mediante accordi, consensi, trattative, dialoghi, tutte cose sacrosante che si possono fare, si devono fare naturalmente, ma non è questo il tema di Gesù in questi versetti. Non l'unità tra di noi, ma l'unità con Dio, la nostra unità con Dio. Questo è il punto decisivo. E solo dopo, al versetto 21, si parla naturalmente anche dell'unità dei cristiani, ma di un, appunto, di una unità che si compie, che si realizza, che parte, che si fonda sull'unità con Dio. E allora esaminiamo i punti fondamentali di questi versetti, che sono un vertice nella riflessione dell'Apostolo Giovanni, un vertice nella riflessione della prima Chiesa cristiana, cioè la Chiesa del primo secolo, sulla unità. Che cosa dobbiamo dire? Che cosa dice questo testo, questi versetti? Io mi fermo e vado fino al versetto 23, non includo il versetto 24, che comincia un altro discorso. Ma 20, 23, quattro versetti. Allora che cosa dice qui Gesù? Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Questa è una cosa straordinaria che non troviamo da nessun'altra parte negli Evangeli, perché qui Gesù parla del futuro. Parla del futuro della Chiesa, della sua comunità, dei cristiani che crederanno mediante la parola sua riferita dagli apostoli e poi da tutti quelli che hanno testimoniato e testimoniano di lui, conosciuti e sconosciuti, uomini e donne, che hanno ricevuto e fedelmente trasmesso il messaggio cristiano contenuto come perla preziosa nello scrigno della Sacra Scrittura. È un miracolo. È un miracolo che noi possiamo ancora oggi, con le nostre orecchie, dopo secoli, 20 secoli, essere, come dice il filosofo Kierkegaard, contemporanei di Gesù. Cioè ascoltarlo come lo ascoltò la sua generazione. E così lo hanno ascoltato nel corso di 20 secoli tutte le generazioni di cristiani in tutti i tempi, in tutti i continenti. Sempre quella voce, quella unica, inconfondibile voce del buon pastore. Sono milioni. Proprio in questi giorni leggevo una statistica, pare che i cristiani, almeno quelli che si possono censire, diciamo così, siano 2 miliardi e 500 milioni. Non li si può contare, solo Dio li può contare, solo Lui li conosce. Gesù prega per tutti costoro. Cioè qua c'è una visione del futuro da parte di Gesù che è assolutamente inedita. E la preghiera qual è? È che tutti siano uno. I cristiani di allora, quelli di ieri, di oggi, di domani, la Chiesa che è stata, che è e che sarà, tutti sono, per così dire, abbracciati e riuniti in questa preghiera di Gesù. L'unità per la quale Gesù prega anticipa l'unità. È già una forma, la prima forma di unità. Quando uno si chiede, ma c'è già una qualche unità tra i cristiani ancora divisi? Sì, sì che c'è. Questa preghiera è la nostra unità. Siamo tutti uniti nella preghiera di Gesù per la nostra unità. È già una forma di unità. Ma soprattutto io vi vorrei veramente esortare a cogliere in questo sguardo di Gesù l'ampiezza, l'ampiezza straordinaria dell'orizzonte che dischiude. Vorrei pregarvi, questa è una preghiera che vi rivolgo, di allargare il vostro cuore, di allargare il vostro orizzonte, quando pregate questa preghiera per l'unità dei cristiani. Non è soltanto l'unità delle nostre chiese così come sono oggi, ma delle chiese che sono state, delle chiese che non ci sono più. Pensate a tutto il cristianesimo della Turchia che praticamente è stato spazzato via. Pensate a tutto il Medio Oriente dove non ci sono quasi più cristiani, eccetera, eccetera. Il discorso dovrebbe essere molto lungo. Allargate, allargate, non è mai abbastanza grande il vostro sguardo, non è mai abbastanza grande il vostro cuore quando parlate dell'unità cristiana, così come ne parla Gesù. Tutte queste generazioni che si susseguono di secolo in secolo, ecco. Pensate in grande, fratelli e sorelle, mi raccomando, pensate in grande, non in piccolo. La Chiesa è più grande della nostra. Che sia grande, che sia piccola, è sempre più piccola della Chiesa di Dio. Ecco, e allora questo è quello che dobbiamo cogliere in questo primo quadro dei versetti che stiamo ascoltando, la larghezza della visione di Gesù, che mi ha fatto pensare, sapete a che cosa? A un versetto bellissimo dell'Apostolo Paolo, il versetto che dice proprio in quella chiesa dove c'erano le divisioni, le fazioni, i gruppi, uno era di questo, l'altro di quest'altro, che sarebbe un po' il nostro, la nostra situazione. Ciascuno è di un altro, ciascuno è di un altro. Vabbè, allora che cosa dice Paolo? Paolo dice, Apollo e Pietro e la vita e la morte, il presente e il futuro, tutto è vostro. Allora, Ireneo e Agostino, Sant'Anselmo e Tommaso, Lutero e Calvino, eccetera, 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 è tutto vostro! Questa è la Chiesa! È per questo che Gesù prega, per questa Chiesa, per questa unità della Chiesa. Pensate in grande, tutto, non pensiamo mai abbastanza in grande. Ma questa, e veniamo al secondo quadro, questa straordinaria, meravigliosa vastità dell'orizzonte di Gesù quando prega per l'unità della Chiesa si estende anche in un'altra direzione, quella che non ci aspettavamo, non quella del futuro, ma quella verso Dio. Come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi. E qui ci dobbiamo fermare, perché qui quasi stentiamo a credere, anzi esitiamo a credere a quello che abbiamo letto e udito. Dobbiamo rileggerlo. Dobbiamo rileggerlo, perché no, non ci sembra vero. Eppure dice proprio così: come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi. Cioè, Gesù prega perché noi siamo uniti in Dio, ma non in modo generico, come potrebbe essere anche, perché tu, tanti credono in Dio, un Dio qualunque, un Dio generale, generico. No, 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 ma in un modo molto preciso, e cioè, come tu sei in me e io in te, uno, cioè il Padre nel Figlio, uno dentro l'altro, in una piena e perfetta comunione, una totale compresenza dell'uno all'altro, col massimo grado di intimità, così anche essi, i cristiani, siano in noi nello stesso modo, non qualcosa di meno, non qualcosa d'altro, ma proprio quella comunione, quella intimità, quella profondità. Di relazione è quella per la quale Gesù prega. Questa è l'unità cristiana. Questa e nient'altro. Chi l'avrebbe immaginato? Io no. Chi avrebbe osato pensare che fosse questa l'unità cristiana per la quale Gesù ha pregato? E alla quale tutti pensiamo quando parliamo di unità cristiana. Non è la nostra, ecco il punto, non è la nostra. Che, come ho detto, se veramente volessimo potremmo farla in poco tempo. È la sua, quella tra il Padre e lui, tra lui e il Padre. Io vi assicuro che mi devo fermare, perché mi manca la forza di avanzare. No, non ce la faccio. I pensieri si confondono. È troppo grande questo, troppo grande, che la nostra unità anche quella che realizziamo qui, in questo centro, in questo luogo, in questi due giorni, che anche questa, Gesù preghi affinché sia, affinché diventi la stessa identica unità che c'è tra lui e suo figlio. Questo, vi assicuro, è qualcosa di troppo grande, di troppo elevato, che non posso, dovrei fermarmi, ecco, ma ci sono anche altri due versetti che devo dire qualcosa su questo terzo quadro, che è anche molto importante, cioè i due versetti finali, 22 e 23, che concludono questa parte della preghiera sacerdotale di Gesù e dicono sostanzialmente due cose, ma due cose di una grande importanza. La prima è che l'unità dei cristiani in Dio, che abbiamo cercato di illustrare, di capire per quanto sia possibile, questa unità è possibile a motivo di un dono. Versetto 22. A motivo di un dono che Gesù ha fatto ai suoi discepoli. Qual è questo dono? È la gloria di Dio. Pensate, anche questa è una bella sorpresa. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Ma che cos'è questa gloria? Beh, lo sappiamo. Tutto l'Evangelo lo dice, lo ripete. È la pienezza della realtà di Dio manifestata in Gesù di Nazaret. Questa è la gloria, non una gloria celeste, ma una gloria celeste in terra, una gloria che si è manifestata nella persona e nell'opera di Gesù di Nazaret. È la gloria che i discepoli hanno contemplato, questo è il verbo che viene utilizzato, capitolo primo, versetto 14. Noi abbiamo contemplato la sua gloria e che dice? Oh, l'ho data a loro, l'ho trasmessa a loro. Ecco allora, comprendiamo benissimo adesso perché quella unità incredibile dei cristiani, che è la stessa dell'unità trinitaria, tra il padre e il figlio, quella è l'unità cristiana. Comprendiamo bene perché quell'unità sia possibile, perché Dio si è donato attraverso il suo figlio Gesù. E il dono di Dio, il dono di sé, la pienezza del dono di sé, cioè il fatto che la realtà di Dio è totalmente manifestata attraverso Gesù di Nazaret, questo è il punto, questo è il fondamento della nostra unità come cristiani in Dio e nel Figlio. Ed ecco perché, per lo stesso motivo, perché questa gloria, cioè questa pienezza divina, è stata manifestata in Gesù, è possibile quell'altra cosa che non finisce anche questa di stupirci e che si trova alla fine del versetto 21, quello che dice, quando dice affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Perché diventa possibile che il mondo creda? Perché non c'è più un'incognita rispetto a Dio, non c'è più un mistero, non c'è più un enigma, un segreto, un lato oscuro, indecifrabile, inconoscibile. In Gesù Dio è luce. Ecco perché egli, Gesù, dice: io sono la luce del mondo. Dio è la luce di Gesù. Ed ecco perché è possibile che il mondo creda, cioè o crede adesso, davanti alla piena manifestazione di Dio in Gesù, oppure non è possibile che creda. Ma Gesù crede che sia possibile, e per questo dice: affinché il mondo creda. Cioè, la stessa unità cristiana, così come l'abbiamo capita, come ce l'ha spiegata Gesù, che non era quello che pensavamo noi, questa unità dei cristiani in Dio, nel senso della più intima comunione con Lui, diventa un veicolo attraverso il quale la gloria di Dio, cioè la sua realtà divina, viene come dipinta al vivo davanti al mondo, rendendo possibile che anche il mondo creda. Gesù se lo aspetta, e se Gesù se lo aspetta, possiamo aspettarcelo anche noi. Amen.